Radio Parola Libera, diamo subito la linea a Fiorenzo Peloso, che è il conduttore di Antropos, questa parte della trasmissione dei Padani nel mondo. Per parlare con lui, 02-6620-3529. A te la linea, Fiorenzo.
Salve, cari amici. Vi stiamo parlando, come ogni lunedì, dall'altro capo del mondo. Qui sono mezzanotte e 40 nell'isola del sud della Nuova Zelanda. Oggi vorremmo parlare di un argomento sempre attuale, purtroppo, il Tibet, prossimamente ci sarà una visita in Italia del Dalai Lama, Tenzin Gyatso, e già molte polemiche nel teatrino della politica si stanno consumando sull'opportunità o meno di invitarlo a parlare nel Parlamento o dargli una veste ufficiale a questa visita, in quanto capo non solo spirituale ma anche politico di una nazione che è stata drammaticamente occupata dalla Cina. Quindi le opportunità e gli opportunismi che la politica suggerisce stanno rendendo veramente drammatico o tragico o divertente, dipende dai punti di vista, le dichiarazioni che vengono fatte. Ci sono anche degli articoli in cui fino a che punto siamo disposti a mettere il tagliando del prezzo appeso ai glutei con la scritta sopra venduti, perché in nome del commercio col gigante asiatico e di tutte le opportunità che sono state sbandierate dai presidenti della Repubblica, almeno tre in successione, gli ultimi tre, investite in Cina, è un'opportunità, soprassedendo ovviamente tutto quanto quel paese stia significando, soprattutto anche in termini propriamente di schiavitù, di repressione, di assoluta mancanza di ogni rispetto per tutte le minoranze etniche, prima fra tutti ovviamente quella del popolo tibetano. Un popolo che è stato sradicato, sommerso completamente dall'ondata cinese, chi ha avuto l'opportunità di andare a Lhasa, vede come nell'arco anche solo di 4-5 anni come sia stato cambiato completamente. Adesso oltretutto vi arriva la ferrovia, il disastro sembra irreversibile. Ogni giorno si consuma nel silenzio e nella più totale indifferenza del mondo. E credo che presto del Tibet si parlerà al passato, esattamente come le nazioni pelle rossa, ad esempio, quelle che sono state travolte dall'avanzata della conquista del West dell'Ottocento. Non fosse che c'è un luogo in India, si chiama Dharamsala, è una città del nord dell'India, dove sopravvive tenacemente una comunità tibetana in esilio che ha quasi 150.000 unità ed è organizzata, la cosa più importante, organizzata con una scuola che arriva fino all'istruzione superiore, manca solo l'ultimo gradino, quello universitario. Questo piccolo focolare himalayano è veramente la vera e unica patria, l'ultima del popolo dei tibetani. È lì tra l'altro che vive anche il Dalai Lama, Tenzin Gyatso, quello che dovrebbe arrivare entro breve in Italia, che è la suprema autorità spirituale, appunto, e anche civile. E teniamo a mente che per molti paesi non c'è separazione tra quello che è il potere civile e quello che è il potere religioso, quello temporale religioso. Quello che è stato per secoli che ha contraddistinto tutto il paesaggio della Padania, ad esempio, voi guardate qualunque comune, città, e vedete sempre o più alto il campanile o più alta la torre, e subito vi fate un'idea di qual è la storia di quel comune, a quale dei due componenti abbia avuto più importanza in quel luogo. La storia nasce proprio ancora prima, dai Guelfi Ghibellini fino ancora a questo conflitto sempre separato tra potere religioso e potere temporale, mentre in Oriente questa separazione non c'è stata. La causa tibetana è molto meno nota, molto meno pubblicizzata di quella che è più visibile dei palestinesi, ad esempio. L'oppressione che però ha subito il Tibet fa impallidire completamente quello che è la tragedia della Palestina di oggi. Però, come ben sappiamo, il fatto che ad opprimere questo splendido paese sia uno Stato comunista di fatto fa tacere moltissimi libertari a corrente alternata italiani, quelli tipo esportazione, per cui non parliamone. Bertinotti, che al suono di Bella Ciao solo l'anno scorso è stato accolto nei saloni di Pechino, stringendo con le mani grondanti di sangue di tutti i capi militari cinesi. Non, nessuno scrupolo, nessuna coscienza. Mette una tristezza immensa vedere quanto poco ci si ricordi di tante dichiarazioni fatte in nome di una libertà che è sempre ad uso e consumo del momento opportuno. Comunque teniamo a mente che 1.200.000 morti sono accertati, sono morti in questi ultimi 50 anni nel Tibet, su una popolazione che non arriva a 6 milioni, calcolate quale immenso prezzo è stato pagato, e un grandissimo numero di aborti imposti, obbligati alle donne tibetane, e che hanno subito una violenza grandissima, soprattutto dopo le due proteste più vistose avvenute nel 1959. Teniamo a mente che anche oltre il 95% si calcola, c'è chi dice il 98-99% di tutto il patrimonio storico, artistico, tibetano, è stato completamente distrutto dalle ruspe. Personalmente non riesco più ad andare a Lhasa perché provo una tristezza infinita, avendo visto com'era una ventina di anni fa anche solo e com'è arrivato a essere oggi. Viene salvato unicamente il Potala, questa immensa costruzione che domina la città di Lhasa, sede e residenza del Dalai Lama. Però è più un aspetto esterno, tutte le costruzioni, tutte le antichissime edifici che c'erano intorno, tutti distrutti dal bulldozer. E siccome supponevano che i lama nascondessero dei tesori, dei artistici o delle statue d'oro, i cinesi con le ruspe li minacciavano: o buttiamo giù tutto o ci fate trovare quello che stiamo cercando, proprio alla faccia sempre del pluralismo. E nelle cifre di questo autentico genocidio fisico e culturale che prosegue oggi in forme ancora più terribili, ma non meno gravi di quelli che sono state quelle iniziali, ad esempio lungo le strade principali del Tibet tutti gli indigeni, i locali, vengono allontanati e vengono fatti pagare delle tasse impossibili, in modo tale che la dinastia Han, quella che è dominante in Cina in questo momento, possa prendere possesso di tutte le zone agricole o tutti i territori più pianeggianti. Teniamo a mente che il Tibet è una regione che ha una altitudine media di 4.900 metri nella zona appunto di Lhasa, quindi è difficile, sono rare le zone fertili o comunque pianeggianti, e nel momento in cui se ne appropriano completamente tutti i cinesi, che in questo momento sono arrivati ad essere oltre 9 milioni, quindi di aver sorpassato completamente la popolazione tibetana, di fatto le hanno resi una minoranza a casa loro. È una cosa che avviene spesso nel mondo, purtroppo in tanti altri luoghi, però pochi in così visibile e così evidente come appunto in questo tetto del mondo. E erano un paese libero fino appunto quando i cinesi lo hanno invaso, erano pacifici, da secoli isolati, molto arretrati. Però un paese sereno, senza conflitti, senza un esercito, ad esempio, proprio perché era un paese teocratico retto da un potere religioso, e pensavano che nessuno potesse aggredirli, oltretutto quelle condizioni atmosferiche e anche climatiche rendevano impossibile un'occupazione. In realtà si sono sbagliati completamente. Il Dalai Lama dal 1949, quando c'è stata l'invasione cinese, ha sempre tentato di cercare un modus vivendi con i cinesi, ma nel momento in cui il popolo soffriva e tentava di ribellarsi all'invasore, venivano trovati ovviamente giustificazioni per reprimerlo. Solita vecchia storia della favola di Esopo, del lupo e dell'agnello, in cui il lupo accusa l'agnello di sporcargli l'acqua, e l'agnello dice: ma sì, io sono a valle, come posso essere... Nonostante il lupo trova pretesti in qualunque modo per poter assalire la sua vittima. Circa un mese fa c'è stata il Dalai Lama, che è stato invitato a corte alla Casa Bianca, da Bush. Il Congresso USA addirittura l'ha onorato con una medaglia d'oro, la più importante onorificenza americana. E c'è stato un rischio di rottura, incidente diplomatico tra tutte le relazioni cino-americane, e non se n'è fatto niente, perché effettivamente il potere economico, da quando è entrata nel WTO, nella World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, di fatto, vedete quali sconquassi ci sono stati, quanti disoccupati, anche qui in Australia, in Nuova Zelanda, si sta soffrendo enormemente, quasi ogni giorno chiusura di un sacco di fabbriche, di prodotti finiti, perché la competizione con un paese che utilizza carcerati o schiavi veri e propri, quindi sottopagati, dove i sindacati non esistono, non rompono le scatole, dove non c'è nessuna forma di protesta possibile, non c'è concorrenza, quindi si stanno rendendo conto di quale prezzo stia pagando il mondo, diciamo, occidentale per un'aggressione economica o commerciale così violenta, che la Cina sta facendo pagare appunto a tutti coloro che la abitano, tutti i cittadini. Da quando è stata considerato il Tibet sempre una nazione indipendente, fino a quando è stata occupata a mano militari proprio dalla Cina. Il Xizang si chiama il Tibet in cinese ed è diventata una provincia autonoma della Grande Cina, e la sua gente, i tibetani, sono diventati una minoranza etnica. Questo dell'autonomia è un discorso che meriterebbe molta chiarezza da parte anche dei padani. Spesso si parla di federalismo e di autonomia, sono due cose diverse. L'autonomia riconosce sempre un potere centrale, a cui cerca di strappare il più possibile. Chi vi parla è nato in Val d'Aosta, quindi una regione autonoma per eccellenza, ma l'indipendenza è un concetto completamente diverso. Il federalismo può avvenire solo tra contraenti indipendenti, perché se c'è una minima forma di dipendenza non si può più parlare di federalismo, non è più un fedus, non è più un patto o un contratto, ma diventa tutta un'altra cosa. Il Dalai Lama, tornando al Tibet, evita molto diplomaticamente, in maniera accurata, di parlare di indipendenza del Tibet, auspicando la reale autonomia, la sua terra di origine, però le autorità di Pechino non ci sentono. Tenzin Gyatso, ossia il Dalai Lama, è un separatista, è un secessionista per loro, il quale cerca di fare a pezzi la Cina, che per decreto divino deve essere una. Questa unità sacra dello Stato, che viene sempre nominata da tutti i centralisti, tutti gli statalisti, per giustificare l'eliminazione anche fisica di ogni avversario. In Occidente ci sono dei movimenti che possono sostenere, tentano di sostenere in qualche modo il Tibet, ma la reazione è veramente scarsa. Anche qui dove c'è una comunità cinese sempre più numerosa, avere ad esempio un adesivo sulla macchina, quello del sole blu e rosso, della bandiera indipendentista del Tibet, viene un po' come in Padania chi mette la bandiera della Padania, difficilmente non si ritrova qualche rispettosa persona che glielo toglie e gli riga la macchina. Qui è lo stesso, i cinesi mal tollerano che ci sia qualcuno che possa parlare di Tibet libero. E parlando di Stato-nazione, in questo caso, va detto che il Tibet ha alternato periodi di indipendenza a dei periodi in cui è anche stato parte della Cina. E solo in alcuni momenti storici ci sono stati gli stessi tibetani sono riusciti a espandersi in territorio cinese nell'VIII secolo addirittura, conquistarono quella che allora era la capitale dell'impero, Chang'an. Poi c'era stata anche la dinastia mongola nel 1200, l'epoca di Marco Polo, in cui il lamaismo tibetano era riuscito addirittura a diventare religione ufficiale della corte. Infatti il lamaismo tibetano esiste in due paesi al mondo, il Tibet appunto e la Mongolia. Curiosa analogia, anche la Mongolia è un altipiano, altitudine media 2500 metri. Pensate che fino al 1924, anno della drammatica rivoluzione comunista che ha distrutto completamente anche lì tutte le strutture, le tradizioni, l'80% della popolazione maschile della Mongolia erano monaci buddisti, quindi solo un 20% rimaneva a fare una vita civile, diciamo così, tutti gli altri erano nei monasteri, ce n'erano una quantità immensa. Oggigiorno ne esiste uno solo, giusto per giustificare il pluralismo del comunismo che ha mantenuto, quello di Erdene Zu, vicino appunto a Ulan Bator. Stessa storia è avvenuta anche in Tibet, li hanno distrutti quasi tutti, ne sono rimasti due o tre nella regione di Lhasa che sono tollerati, molto controllati a vista appunto per evitare che ci possano essere ulteriori ribellioni. I lama sono gli unici che in qualche modo possono avere la possibilità di dare una visione a questa ribellione. Giusto per essere corretti e onesti nella nostra informazione, diciamo che nel regime precedente, nella struttura sociale precedente del Tibet, c'era una forma un po' oppressiva, cioè essendo una teocrazia, la casta dei sacerdoti, dei lama, di fatto manteneva in uno stato un po' di arretratezza tutto l'aspetto sociale della società tibetana. Però
quando... Ecco, Fiorenzo, ci fermiamo qui, riprendiamo subito dopo l'una, dopo le notizie flash e le previsioni meteo, questa interessante tua disamina.
Va bene, allora ci sentiamo più tardi, scusate questa interruzione un po' brutale, non avevo reso conto dell'orario, a fra poco. Salve amici, ben ritrovati. Riprendendo un po' il filo della nostra conversazione su uno dei popoli forse più oppressi che ci siano in questo momento nel pianeta, la nostra trasmissione è dedicata proprio alle minoranze tribali e ai popoli che non riescono ad avere un loro spazio e una loro identità a causa dell'oppressione di altri popoli e di costretti a vivere dentro stati in cui non si identificano. Prima di riprendere il filo della nostra conversazione volevo farvi sentire una registrazione di musica tibetana tipica che è stata fatta dentro uno dei monasteri vicino a Lhasa durante uno di quei festival molto numerosi, si chiamano, in cui i monaci chiamano raccolta tutta la popolazione, sono molto colorati, vengono fatte danzare moltissime maschere e divinità e hanno una particolare atmosfera. Sempre una preponderanza di flauti e di tamburi. Sono festival molto colorati, molto coinvolgenti per tutta la popolazione che vi partecipa. Stavamo accennando a quello che era un aspetto forse meno conosciuto della teocrazia lamaista nel Tibet e anche nella Mongolia, visto che erano i due paesi collegati, due altipiani collegati da questa religione, ed era un po' l'aspetto che si pensava che fosse la terra felice, nella realtà molte cose era una gerarchia molto rigida, quella dei monaci tibetani, che mantenevano praticamente molti contadini anche in condizioni di schiavitù per poter mantenere fisicamente la struttura molto grande, sempre molto costosa, di questi monasteri. Ricorda un pochettino certe storie medievali dell'Europa, dove intorno a determinate abbazie c'era tutto un mondo contadino che viveva in funzione del mantenimento di quelle strutture. Questa era un po' la struttura politica tradizionale tibetana, che veniva mantenuta in un modo molto medievale, diciamo così, quindi con anche degli aspetti non propriamente positivi. Certo che oggi però tra 1956 e il 59 ci sono state delle repressioni tremende e 80.000 tibetani sono stati incarcerati, di cui non si sa più assolutamente nulla, durante queste due grandi ondate di ribellione per poter ritornare a essere un paese libero. La regione autonoma, tra virgolette, del Tibet venne creata nel 1965 ed è una delle 5 stelle della bandiera rosso sangue della Cina. Ancora oggi ci sono migliaia di tibetani che soffrono nelle carceri, il paese è invaso totalmente da immigrati cinesi, il che è stato aggravato enormemente da quella nuova avveniristica ferrovia Pechino-Lhasa, un insulto tremendo alla montagna e in nome di questo fantomatico progresso. Sono stati disboscati gli unici boschi del fondovalle, fatti delle gallerie, è stato fatto uno scempio tremendo lungo tutto il percorso per far arrivare questa ferrovia fino a Lhasa, come segno del prepotente del potere di Pechino su questa sua regione periferica. Ogni giorno si calcola che 4.000 cinesi oggi arrivino in Tibet e di questi più della metà ci viene per restare, ossia per vivere. 2.000 abitanti che ogni giorno vengono a prendersi le terre più preziose, quindi sbattendo via e lasciando in miseria la popolazione locale. Tanto che, pensate un po', oggi Lhasa, la capitale, ha l'80% della sua popolazione che è cinese. Quindi in tutto il Tibet i quasi 6 milioni di autoctoni, di tibetani, sono, come dicevamo, contrapposti a oltre 8 milioni, quasi 9 milioni di cinesi di dinastia Han. Nel frattempo, quindi, orribili crudeltà sono state davvero commesse contro, non solo contro i monaci, i lamaisti, un tempo erano i signori feudali assoluti del paese, che appunto la rivoluzione cosiddetta culturale ha annientato, ma soprattutto contro le donne, queste tenacissime donne che sono state anche le protagoniste della prima delle ribellioni, subito dopo l'occupazione negli anni 50, e che sono state represse nel sangue da parte dell'esercito cinese. E sono state eliminate ogni traccia. Voi sapete che ne abbiamo già parlato a proposito degli altri popoli, come la lingua sia la chiave di volta del mantenimento della propria identità, e quindi è stato proibito di parlare nel tibetano. Coloro che non capiscono il cinese sono completamente esclusi da ogni forma di comunicazione, giornali, radio, gli stessi tribunali, vengono condannati molto spesso i tibetani perché non capiscono le regole e il linguaggio dei cinesi. Ogni traccia del passato viene cancellata, quindi anche il Potala, questo splendido, meraviglioso antico palazzo del Dalai Lama, è oggi praticamente solo più la struttura. All'interno sono state cancellate molti dipinti fantastici, samsara che c'erano, molte statue sono state tolte, e ancora oggi sul piano della sofferenza appunto della popolazione, aborti forzosi sono dovuti a questa politica cinese folle del figlio unico, ovviamente solo per la popolazione, perché i notabili del partito sono esentati, imposta con estrema ferocia anche ai tibetani. La lingua tibetana, abbiamo detto, è sparita sotto l'assalto del mandarino, del cinese ufficiale, che è insegnato in tutte le scuole come lingua unica. Oltretutto poi si soffre per la deforestazione, come abbiamo detto, delle sue poche, limitate, pregiate aree boschive, che sono proprio solo nel sfondovalle, e quindi ecco che ci sono tutte le alluvioni che arrivano fino in India, addirittura nel Bangladesh, molto spesso originate proprio da questa deforestazione avvenuta in Tibet. E la cosa peggiore fra tutte è che molte cave sono, il Tibet viene usato adesso come deposito di scorie nucleari, con serie conseguenze, anche se di questo non può esserci ovviamente una dimostrazione, ma tutte le scorie degli esperimenti nucleari cinesi si dice che vengano portate appunto in Tibet. Eppure questi esiliati, tenacissimi tibetani, piccoli di struttura, abituati a vivere in condizioni anche climatiche veramente proibitive, non perdono la speranza. I cinesi sembrano ormai mostrare, ostentare la vittoria, ormai possono permettersi di concedere piccole libertà, perché ormai hanno occupato tutto l'occupabile, e appunto con l'80% della popolazione nella città principale non possono, possono pensare ormai di non poter essere più mandati via. L'occupazione è anche fisica, altro che pulizia etnica. Tutte le guerre sono sempre state di pulizia etnica, ma questa è stata fatta in modo scientifico e con l'avallo di tutte le potenze occidentali, che anzi, come abbiamo detto, i presidenti della Repubblica Italiana invitano a investire in Cina, perché ci sono le opportunità. La comunità internazionale dovrebbe aiutare, dovrebbe parlare del Tibet, dei diritti umani. Adesso che ci saranno le Olimpiadi nel 2008, sarà una grossa opportunità per poter finalmente portare a conoscenza di tutti quelli che ancora non lo sanno quale insulto all'umanità viene fatto ogni giorno, quale violenza enorme a queste minoranze, che non sono le sole, nella Cina ce ne sono tantissime, avremo modo di parlarne, soprattutto lungo la via del tè, la via della seta, quelle che arrivano fino a Urumqi, fino al Gobi, la zona dello Shaanxi, ci sono un sacco, tantissime minoranze che stanno scomparendo proprio sotto il peso, il maglio pesante di questo Stato centralista in cui la fotografia forse più emblematica è proprio in quella cinese della piazza Tiananmen, con delle sporte nelle mani di fronte a una fila di carri armati, che armato solo, disarmante solo nella sua nudità di essere umano di fronte a quelle macchine da guerra, studiate e costruite unicamente per l'ordine interno di un paese, non certo per difendersi dagli attacchi esterni, e quella forma così pacifica che è stata, è finita con la ribellione Tiananmen, come tutti sappiamo, nel peggiore dei modi. Quindi questa occasione delle prossime Olimpiadi speriamo sia un'opportunità per poter tentare di fare qualcosa per questo popolo che merita veramente una solidarietà non solamente a parole, ma addirittura abbiamo paura di farli parlare al Parlamento, una cosa che grida vergogna proprio da un punto di vista non politico, proprio semplicemente umano. E al Dharamsala, in questa città indiana del nord dove c'è questo Tibetan Children Village, c'è un'esperienza comunitaria molto importante, stanno ricostruendo la loro storia, la loro lingua, però purtroppo c'è bisogno di un aiuto internazionale, perché non, altrimenti la stessa India, che non è propriamente un paese, che va per il sottile, uno Stato, scusate, che va per il sottile con le sue minoranze, e piuttosto che entrare in conflitto anche loro con il gigante cinese, mantengono sempre un pochettino la cinghia stretta all'autonomia, all'indipendenza di questa comunità di tibetani che sono presenti a Dharamsala, quindi è importante questo canale aperto dalla comunità internazionale che dia una mano a costoro. E il 10% della popolazione, fino al 20% della popolazione prima dell'arrivo della Cina, come dicevamo, erano monaci tibetani, proprio perché questo aspetto della religione è integrato profondamente nella cultura di questo popolo. E c'era un contesto di servitù feudale prima appunto del 1950, con un grandissimo livello di analfabetismo di massa, molta miseria, il tutto che era comunque molto addolcito da questa forma religiosa del buddismo, in cui vengono accettate sia gli aspetti negativi che positivi con una forma molto più meno conflittuale, diciamo così, da un punto di vista politico. Quindi vedere dei monaci dedicati, come è successo anche per la Birmania di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, vedere dei monaci che hanno dedicato la loro esistenza alla mitezza, così ferocemente arrabbiati contro questo potere militare bieco di persone che non sono autorizzate a pensare, avendo un'arma in mano, per reprimere la propria popolazione, dà da pensare, perché non c'è proprio altra speranza. E il Tibet è stato sacrificato praticamente sullo scacchiere della guerra fredda, è stato schiacciato come un vaso di terracotta, e in quanto non dovrebbe esistere nel XXI secolo che un'area così grande, immensa, abbia perso completamente ogni riferimento con la sua storia e con la sua civiltà.
Ecco Fiorenzo, torneremo a parlare di queste cose lunedì con Antropos e poi venerdì dalle 19.50, sempre con la trasmissione dei Parlamenti nel Mondo.
Ricordo a tutti quanti di andare sul nostro sito, chi vuole proseguire la conversazione e il dialogo è www.leganordestero.org, e avremo modo di incontrarci fra amici e continuare la nostra conversazione. Quindi un grande abbraccio a tutti e vai anche un grande augurio al sindaco di Cittadella, che in questo momento ha la solidarietà anche dei padani all'estero. Un abbraccio a tutti.